Ma Legno è un comune piccolo, a 2000 abitanti, come tanti dei comuni in Valle Camonica, che è una valle di 100 km, 100.000 abitanti, con 42 comuni, quindi logica di piccoli, piccolissimi centri. E l'idea di accoglienza attualmente sono due appartamenti. Per adesso uno in microaccoglienza sulla logica della prima accoglienza e uno invece già come SPRAR. Tutte e due gestiti in collaborazione con la cooperativa K-Pax, perché l'idea che ci piaceva nascesse era che il comune facesse da lancio politico, da tramite politico, da spinta di natura politica, ma che poi chi lavora concretamente in questi servizi sia il privato sociale. Credo che ognuno debba fare il proprio compito e a noi spetta non tanto quello di operare concretamente sul territorio, ma quello di fare in modo di creare tutte le condizioni perché questo possa avvenire e avvenire con una ricaduta territoriale sensata. È anche un progetto educativo di comunità, se vuoi vedere, cioè l'idea che lavori con una comunità per renderla il più possibile accogliente, con tutti i pro e i contro della cosa. Quindi la situazione è più o meno questa. Ad oggi abbiamo due appartamenti da 5 persone e sono appartamenti all'interno del centro abitato, uno in un condominio, uno dei 3-4 condomini che abbiamo in paese ha uno degli appartamenti dedicati alla microaccoglienza, un altro è una casa a 2 piani, un piano è dedicato a un appartamento, insomma. Questi due appartamenti sono attivi ormai da 4 anni e mezzo, dal 2010-2011, dalla prima
Ondata.
emergenza Nord Africa, dalla prima
Sì.
ondata di accoglienza. Il dato che proviamo a raccontare come buona prassi è l'idea della microaccoglienza, l'idea che, ma l'abbiamo raccontata al prefetto, l'abbiamo raccontata credo a mezzo mondo, cioè l'idea che questa accoglienza, se fosse gestita con numeri piccoli, è un'accoglienza che è facile. Al di là di creare un minimo di meccanismo di reddito, anche più controllabile, ma è facile. Il problema più grosso che mi sono trovato a risolvere e che anche il sindaco precedente più o meno racconteranno questi, sono le piccole problematiche di vita quotidiana, per dirle. Un condomino, una mattina viene e mi dice: "Guarda, in 4 anni tutto bene." L'ultimo arrivato era un ragazzo ghanese e non ha ben capito il fuso orario perché a mezzanotte va sul terrazzo e comincia a chiamare la mamma e a parlare ad alta voce, e poi questi qua non hanno capito che se mi mettono le scarpe fuori sul terrazzo mi arriva sull'odore delle scarpe. Capisci che però cioè la gestione di problemi di questo tipo
Sì, siamo
è
a,
molto
cioè, la festa
sì.
dei diciottenni del quartiere,
Esatto, ci siamo
volendo, insomma.
capiti. La fortuna grossa della microaccoglienza è che tu hai un angelo custode, nel senso hai un operatore su quell'appartamento lì, quindi 4 persone, 5 persone, un operatore. E la sera ho chiamato l'operatore di riferimento di quel gruppo lì che ha fatto 2 parole con il ragazzo e il giorno dopo la situazione era risolta.
È difficile arrivare invece al passaggio, diciamo così, successivo, cioè quello di creare una relazione.
Integrazione. Allora, lì il problema vero di questa faccenda è la temporaneità. E su questo, tra l'altro, la prima ondata di inserimenti ci ha insegnato anche a dosare bene il livello di investimento affettivo e emotivo, perché noi sappiamo e anche loro sanno che il tempo tante volte è poco, cioè i ragazzi arrivano, chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato, passa il tempo di giudizio, per tanti lo status non viene assegnato e quindi è un percorso che si chiude. In tanti casi, anche se viene assegnato, anche nel loro progetto di vita non c'è l'idea di restare sul territorio. E quindi in tanti casi è difficile anche investire,
Loro stessi fanno
sia
quella
loro
scelta.
sia per la comunità. Alla fine del primo sistema di accoglienza, una delle difficoltà della mia comunità è stata l'elaborare il lutto di avere delle persone su cui hai dedicato tanto tempo, hai investito tanto tempo, che non ci sono più perché hanno altri progetti di vita. Tanti dei miei volontari l'hanno vissuta quasi con un investimento forte, hanno dedicato tempo a fare i corsi di formazione, a coltivare il campo di patate. Quindi, sai, non dico che fossero diventati quasi dei figli, ma poco ci mancava.
Comunque il rapporto sarà creato, ho capito. Sì. Ecco, questo però è un aspetto comunque interessante che va a coprire l'eventuale mancanza di relazione con il vicino di casa, cioè la rete anche di volontari che si crea attorno. Sì. Quindi qui c'è l'associazione la cooperativa K-Pax che fornisce tutta una serie di servizi che loro chiamano anche integrati, poi c'è comunque una rete di relazione sul territorio fatta anche di volontari.
Sì,
quindi...
sì. Dopo allora bisogna essere molto, osservando questi 5 anni di attività, ci si rende conto che più il tempo passa e più il meccanismo diventa un meccanismo di normalizzazione del servizio, ma penso che sia anche giusto, vale anche nei servizi sociali per capirci, quando tu inizi una cooperativa sociale hai lo stato nascente, l'investimento anche ideale di un progetto che nasce e poi a un certo punto quando il progetto è rodato arriva la fase in cui tu devi mandare avanti il progetto, quella fase lì è la fase in cui si è più stazionari. Noi abbiamo vissuto in maniera molto lanciata i primi 2 o 3 anni, adesso siamo nella fase in cui il servizio è un servizio. A me piacerebbe molto, se potessi essere per un attimo il ministro, mi piacerebbe che questo diventasse un servizio sociale come tutti gli altri. Il parallelismo tra la difficoltà, tra la disabilità psichica è elevato, cioè noi 30 anni fa abbiamo fatto una guerra per rendere dicibile lo stigma collegato alla disabilità psichica. Dopo 30 anni ci troviamo a provare a spiegare che quella la marginalità di chi è migrante è una marginalità stupida, comprensibile da un punto di vista delle paure di un territorio, ma è stupida come era comprensibile ma stupida 30 anni fa nei confronti del disabile psichico. Sarebbe bello riuscire a dire che ormai questo meccanismo non è un meccanismo emergenziale. Noi questi flussi migratori ce li avremo per i prossimi 20 anni, 30. Strutturiamo un servizio sociale che ci consenta di controllare bene chi lo svolge, che lo svolga in maniera seria, rendicontabile, controllabile e che diamo anche occupazione. Usiamo soldi europei per creare occupazione per la nostra gente. Mi chiedo cosa sia più leghista, se questo o dire che è meglio che stiano a casa loro.
No, però nella pratica questo vuol dire presentare un'esperienza che voi state dimostrando qui a Malegno, ma qui nella valle, che funziona, eppure in realtà non si riesce a rompere questo muro, non dico di indifferenza anche, ma proprio di
il problema è che è chiaro che siamo contro un meccanismo comunicativo che ha usato la paura, l'ha usata per fini di altro genere, per fini elettoralistici. Evidentemente è complesso lottarci contro, provo a essere concreto. L'emozione che ha connaturato i primi 3-4 anni di progetto a Malegno, tolto chi ci ha lavorato attorno, è un'emozione di indifferenza, cioè i cittadini hanno visto che c'erano 4 persone, però in un paese che ha l'8-9% di immigrazione, 4 persone in più di colore, non è che ti chiedi se sono rifugiati, se sono da che... cioè alla fine diventa un meccanismo normale in cui l'indifferenza è più il dato di fondo. Adesso, dalla fine 2014 in poi, è chiaro che l'ondata comunicativa è arrivata. Però è proprio il problema delle comunicazioni di massa. Tu ti accorgi che non è fondato su niente, perché la crisi era peggio 2 anni fa e il lavoro era peggio 2 anni fa. È fondata solo sul fatto che siamo riusciti a rendere vera una paura costruita a tavolino. Mi spiego meglio, che la paura del diverso non ci sia.
Non ci fosse prima.
Però l'abbiamo resa al massimo livello, questa cosa è difficile, cioè il nostro progetto ha faticato quest'anno. Il vantaggio delle comunicazioni di massa è che passano velocemente.
Sì, che colpiscono la pancia.
Esatto,
poi.
Per cui la gente ti reagisce e poi capisce che è stupido.
Soprattutto se non ci sono dei casi concreti su cui si possono rivalere,
esatto.
No?
Tant'è che in questi giorni stiamo definendo il protocollo di intesa con la prefettura e la comunità montana e un tot di comuni in cui gli diciamo i prossimi invece di mandarli nelle strutture alberghiere, che è una delle più grosse stupidate che si possa fare, comprendendo il motivo per cui viene fatto, Mandaceli in piccoli appartamenti, noi ci mettiamo e creiamo 5, 6, 7, 8 comuni che ti danno gli appartamenti a disposizione e con un po' di fatica, ma gli appartamenti saltano fuori, segno che al di là dell'ondata comunicativa, poi la voglia di essere solidali, la valle ce l'ha ancora, insomma.